Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, quindi siamo sempre in live con Cinzia Sant'Angelo e Marco Piccari. Vi ricordo che c'è sempre la possibilità di scaricare l'app e seguirci in tanti modi. Colgo anche l'occasione per salutare coloro che ci guardano in replica la mattina su Top Calcio 24, alcuni momenti di Maracanà. Allora, adesso andiamo avanti nel pomeriggio. Ci sono tutte e tre? Li possiamo presentare? Allora, via, vai.
Ritroviamo Daniele Garbo.
Ciao Daniele, ben trovato.
Rieccoci, ben ritrovati.
Ciao Daniele.
Ritroviamo anche il direttore Paolo De Paola.
Ciao Paolo, ben trovato.
Saluti a tutti.
E si aggiunge il direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani.
Ciao Fabio,
ciao,
ben trovato. Fabio.
Ciao Cinzia, ciao Marco, saluto a tutti.
Grazie, come sempre. Cinzia, vuoi partire subito con l'argomento Milan? Poi dopo ritorniamo un attimo sulla questione Ronaldo e Juventus.
E sempre con la situazione calda del rinnovo di Donnarumma, perché insomma oggi si legge, anche ieri, che insomma la volontà del portiere è quella di rimanere al Milan.
L'ha manifestata sta volontà lui?
Sembra di sì, quindi si parla di un contratto breve, di di un anno.
Per poi ricominciare tra qualche mese.
Con una clausola rescissoria di 30 milioni.
Ho capito.
Vabbè, direttore, è così, Fabio, dici qualcosa in più.
Ma posso dire qualcosa in meno, nel senso che se ne inventano una al giorno. Io credo che quando tu sei anche capitano di una squadra, no? Hai un dovere di serietà e di rispetto nei confronti dei tifosi. Non si può ogni due per tre inventarsi una cosa nuova. Cioè, noi siamo partiti da Donnarumma rimane, ma ne vuole almeno 9, poi no, forse ne vuole 10, ma il Milan offre solo 8, ma forse lo prende la Juve, anzi sicuramente lo prende la Juve. E Donnarumma è sempre stato silente. Ora, l'unica cosa seria che potrebbe fare Donnarumma è risparmiarsi e risparmiare soprattutto i tifosi il balletto che c'è stato 4 anni fa e c'è stata quest'estate. Quindi tu non puoi dire io resto un anno e poi tra un anno ricominciamo tutti a ballare sul rinnovo in cui pongo le mie condizioni. Diciamo anche la verità, non è che le ultime prestazioni di Donnarumma siano state tali da convincere che questo giocatore valga 10 milioni di euro l'anno netti più 20 milioni a Raiola di intermediazione più 3 alla famiglia. Non vale quei soldi lì. Quindi a mio avviso intanto un giocatore serio non si affida a Raiola mediamente. Cioè un giocatore che ha un senso di rispetto nei confronti del club e della tifoseria, perché quando vai da Raiola sai esattamente cosa stai facendo. Come quando vai a vedere un film, senti una sala a luci rosse, sai esattamente quello che vai a vedere. Raiola è la sala a luci rosse dei procuratori, secondo me. Quindi poi nascondersi dietro, lui è cattivo ma io sono buono, mi pare doppiamente ingiustificabile. Quindi, ammesso non concesso che siano queste voci, non fanno altro, secondo me, che peggiorare la posizione di Donnarumma agli occhi dei tifosi.
Garbo.
Io faccio fatica a non sottoscrivere tutte le parole dalla prima all'ultima virgola di quello che ha detto Fabio Ravezzani, e oltretutto giustamente mi ha ripreso ieri quando in un tweet ho detto che nessun portiere vale tanti soldi. Lui mi ha detto a parte Neuer, e ha ragione. Neuer è un'altra cosa, e francamente io non... ha detto giusto Fabio, insomma quando una società è sotto ricatto da parte di un procuratore che evidentemente incide in maniera determinante sulla volontà del suo assistito, un ragazzo di 22 anni che dovrebbe, non dovrebbe dimenticare, a mio avviso, che deve molto al Milan perché l'ha fatto debuttare Mihajlovic quando lui era un ragazzino, è cresciuto nel mondo del Milan, e credo che gli dovrebbe un po' di gratitudine che dovrebbe portarlo a firmare un contratto, un rinnovo di contratto, per poi andarsene tranquillamente a fine stagione. Ecco, io credo che questa dovrebbe essere la via d'uscita, ma con un procuratore come Raiola che è riuscito a far firmare un rinnovo a 7 milioni di euro netti all'anno, un giocatore di 40 anni, c'è da aspettarsi di tutto. Ora, quando parliamo di programmazione, ecco, veniamo al dunque. Allora, il Milan adesso è in grande difficoltà. Perché è in grande difficoltà? Perché si è affidato a un giocatore di 40 anni, che tutti noi abbiamo esaltato, perché è un leader, è un giocatore che fa crescere tutti i suoi compagni, tutto quello che volete, ma quest'anno ha giocato 17 partite, ha avuto 17 presenze in campionato, se non sbaglio. E quindi sono mancati i suoi gol, è mancata la sua presenza. Non solo, ma gli rinnova il contratto per un altro anno. Io credo che questa non sia programmazione, credo che questo sia cedere ai ricatti di un procuratore, francamente. Io sono basito di fronte a una cosa del genere.
Allora Paolo, voglio sentire un po' il tuo pensiero.
Guarda, vi racconto due cose. Dunque, la prima è un punto, diciamo, importante di contraddizione rispetto alla Superlega, poi lo espongo. Ma il primo è invece un aneddoto che vi racconto, perché quando ci fu il primo rinnovo, ricordate, era ancora minorenne, credo, il giovane Donnarumma, ricevetti la telefonata di Galliani, che mi disse: direttore, la prego, non insistere troppo sul nome di Donnarumma, perché a parte che è un minorenne, un ragazzo che non sa quello che fa, eccetera eccetera, mi si destabilizza il ragazzo. Allora gli dico: vabbè, se la mettiamo sotto un punto di vista umano va benissimo, cioè se uno mi fa una richiesta umana consento, al di là di quello che può essere l'aspetto giornalistico interessante. Però quello era un periodo ed era una spia di questa telefonata, evidentemente di una fragilità che poi tu dici va bene, poi crescendo la supera. E invece, cioè, andando indietro nel tempo, riascoltando quel tipo di telefonate e quell'attenzione che ci deve essere, io mi accorgo che non è che si tratta di immaturità, ma è un ragazzo che evidentemente dà un peso importante, notevole, alla questione economica, perché è banalmente una questione economica. Sulla quale evidentemente, mentre prima ci poteva essere l'alibi della immaturità, adesso non più, e quindi è il perseguimento di un obiettivo attraverso il più spregiudicato e il più affarista dei procuratori, da portare avanti a qualunque rinnovo si presenti l'occasione. Quindi questa è una verità in qualche modo da squarciare su Donnarumma, perché finiamola, ecco, con il ragazzo, con tutto l'atteggiamento, lui che può fare, il suo procuratore. No, evidentemente un atteggiamento che lui è il datore di lavoro di Raiola. Prima atteggiamento, prima cosa. Seconda cosa, ma la contraddizione con la Superlega, signori? Cioè noi, giornalisticamente, no, quando diciamo ma sono i soldi della Superlega, ma perché noi dobbiamo giustificare o possiamo giustificare un contratto da 12 milioni a un portiere? Io la trovo allora perché dico, perché guarda, fai attenzione Marco, parecchi titoli, parecchie cose ammiccano un pochino, ma come, che fa il Milan, lo perde?
È vero, hai ragione Paolo, no, su questo
Milan
è vero,
che comunque è un affare, e che facciamo, uno dei migliori talenti italiani lo facciamo andare all'estero? Cioè ragazzi, ma poi allora mettiamoci d'accordo, critichiamo tanto i ricchi del calcio, però poi in questo circuito siamo noi i primi a dire.
No, lo sai qual è il problema? Sai qual è, Paolo? Io sono d'accordo su questa osservazione che stai facendo. Il problema, sai qual è, però, adesso, e riparto da Fabio Ravezzani. Il problema è che il Milan è arrivato ad una situazione tale che praticamente è ricattabile, cioè questo va via, e quindi tu perdi un giocatore a parametro zero che hai scoperto, lanciato a 16 anni,
però
lo perdi.
Io ho sentito, guarda Marco, questo ragionamento che per me è inaccettabile, cioè il ragionamento economico, conviene di più prendere un giocatore, anche alla Juventus, no? Conviene di più prendere un giocatore come Donnarumma, dagli tutti i soldi che vuole Donnarumma.
Ma sì, ma questo chi lo prende è giusto.
Comprare il cartellino, però io dico una cosa, per me non vale la pena invece. Perché è una questione, allora facciamo etica e morale, che se tu paghi 12 milioni un portiere come ingaggio netto all'anno, allora da lì si innescano tutti i meccanismi perversi che portano alla Superlega, e cioè che poi il portiere che guadagna 12 milioni, chiaramente all'interno della squadra è un'insurrezione, e tutti quanti vogliono guadagnare una certa cifra, cioè è questo il meccanismo da... Cioè,
no, tu dici...
Cioè in confronto a Ronaldo o a Messi...
Però
non è nulla,
la stiamo su un altro pianeta. Io dico soltanto
è quello che porta la
che solo,
Superlega.
Solo uno, allora scusate, solo uno come portiere può essere Neuer, sono d'accordo, ma come pallone d'oro, quanti portieri hanno vinto tranne Yashin, a parte Yashin, il pallone d'oro? Evidentemente anche nel caso
ci sarà un motivo, sì,
dagli attaccanti, no?
Fabio, tu che ne pensi di questo discorso di Paolo? Io devo dire una cosa solo, sono d'accordo sul quando si descrive la figura di Raiola, però io sono anche un po' stanco di sentire sempre tutte le responsabilità addossate all'agente Raiola, che lui fa il suo lavoro, poi possiamo discutere, non ci piace eccetera, ma io mi domando, ma uno di 21 anni è un pupazzo nelle mani, cioè non decide nulla, Fabio, questo è quello che mi domando delle volte,
ha poche poco margine di azione,
decide, non può dire nulla, non può dire guarda io magari posso accordare anche una cifra inferiore, voglio rimanere al Milan, se proprio vuole rimanere. Allora a quel punto forse il discorso che dice Paolo è quello che dà l'attaccamento ai soldi, soldi, quindi è colpa pure del giocatore.
Ma la colpa del giocatore è evidente, è quello che dicevo prima, cioè nel momento in cui tu ti affidi al più spregiudicato e spietato dei procuratori, il mondo è pieno di
procuratori. Hai delle responsabilità, certo.
Beh, tu sai chi, con chi vai a sposarti, diciamo sì, così. Sì. Insigne è stato con Raiola a 3 metri, ha detto no grazie e l'ha mollato.
Anche Amsic lo mollò, se non erro, vero? Mi ricordo, se vado un po' a memoria, però mi ricordo anche questa cosa.
Non lo so. Voglio dire, è chiaro che quando si tratta di scegliere o confermare il procuratore, uno dice allora che tipo di procuratore vuoi? Ce n'è uno molto serio e professionale, c'è uno che è considerato più accomodante, ce n'è un altro che è considerato abbastanza furbo, poi c'è Raiola che è considerato il più spregiudicato di tutti. Se tu vai da Raiola e sposi la sua filosofia, quindi la condividi, quindi sei uno spregiudicato. Inutile che poi fai sapere che però tu forse rimarresti un anno, ma stiamo scherzando. Poi, su quello che dice Paolo, io sono totalmente d'accordo, cioè questo pianto greco che stanno inscenando i grandi club, dimentica che se sono con l'acqua alla gola la colpa è loro per le follie di mercato che hanno fatto tutti, nessuno escluso, le inglesi, le spagnole, le italiane. Ti faccio un esempio: il solo rinnovo di Ibrahimovic e Donnarumma costerebbe al Milan quanto la qualificazione in Champions League, che è l'araba fenice, no? La chimera anzi del Milan da anni a questa parte. Senza la Champions League non si può stare, perché porta 30 milioni di euro il fatto stesso di partecipare. Ora, 8 più 7, la proposta del Milan a Donnarumma e Ibra, che attualmente non è detto che portino il Milan in Champions League, la stagione quest'anno di Donnarumma per esempio è stata una stagione discreta, ha fatto grandissime parate, ha fatto anche degli errori piuttosto clamorosi. Ecco, soltanto loro due costano quanto il Milan incasserebbe dalla partecipazione in Champions League. Non vi sembra che sia vagamente esagerato valutare così questi giocatori?
Sì, sì.
Non vi sembra che il Milan avrebbe il dovere di dire al signor Ibra: scusa, tu ne prendevi 7, hai giocato meno della metà delle partite. Non dico di dartene 3,5, sebbene tutto lasci intendere che tra un anno tu sarai più vecchio e quindi più vulnerabile. Diciamo che te ne do 4 e poi leghiamo ancora qualche cifra. Non ti piace? Grazie, va bene così. Caro Donnarumma, ne prendevi 6, te ne diamo sempre 6 perché la situazione è peggiorata enormemente, non ti piace, grazie, quella è la porta. Ecco, ma sì, perché i club hanno paura? Hanno paura di sentirsi dire, ma non si può gestire una società con la paura di sentirsi criticare, bisogna fare delle scelte coraggiose come sta facendo l'Atalanta.
Ma infatti c'è chi ci scrive: ma volete capire che il problema non sono Donnarumma e Raiola, il Milan è una società debole, guardate il Bayern con Alaba come lo ha messo alla porta.
Sì, se n'è andato e l'ha preso Real Madrid che lamenta buchi economici, gli dà 13 milioni di ingaggio, insomma, un giocatore come Alaba. Vabbè, Garbo, vengo da te, però vi voglio chiedere una cosa. Uniamo a questo discorso anche la posizione di Tomori, che cosa fare, e anche di Pioli in caso di mancato raggiungimento della Champions.
Adesso nella prossima partita ci sarà Romagnoli
Tomori, visto che oggi comincio, noi ne abbiamo detto, ci hanno insultato lunedì quando ho detto martedì quando ho detto su Tomori, adesso guardando l'ultimo mese, ma è 30 milioni per prenderlo, giusto? Correggetemi se sbaglio, non sono un
28,
po' troppi?
Sì.
28, insomma, qualche dubbio può sorgere. Oggi comincio a vedere che insomma non sono più da solo. Garbo.
Sì, ma non c'è dubbio, ma guardate, il modo in cui vengono gestite le società oggi francamente è discutibile e abbiamo visto a che cosa ha portato, no? Se non capiscono questi dirigenti, a cominciare da Florentino Perez che va a prendere Alaba e gli dà 20 milioni di euro, quant'è che
13,
gli danno,
13
ricordo.
Mi sembra, 13.
13, ecco, è una cifra spaventosa, ecco. E poi ci chiediamo perché i club falliscono. Tecnicamente sono falliti molti di questi club, non sono falliti solo perché sono società di calcio, ma se fossero una società, un'industria qualunque, sarebbero già tecnicamente falliti. Il calcio gode di una sorta di extraterritorialità. Se questi dirigenti non hanno ancora capito che serve un passo avanti, anzi un passo indietro, che serve una svolta epocale dal punto di vista proprio della gestione delle società, il calcio si ritroverà fra 3 mesi di nuovo nella stessa situazione. Per quanto riguarda il Milan, anche Tomori ovviamente è discutibile, 28 milioni sono tanti, sono pochi, quello che volete. Pioli, secondo me, per quello che ha fatto, francamente non mi aspettavo facesse di più di quello che ha fatto. Onestamente è stato sfortunato, il Milan è stato massacrato dagli infortuni, dal Covid, da un sacco di problemi e probabilmente, ripeto, come ho detto prima, a monte di tutto c'è anche la scelta, che poi alla fine si è rivelata non proprio azzeccatissima, di confermare, di prendere Ibrahimovic a quasi 40 anni, a 39, con il risultato che ha giocato 17 partite, che adesso manca terribilmente ed è mancato nel momento chiave della stagione.
Fabio, tu che ne pensi degli altri due protagonisti, Tomori e lo stesso Pioli? Io ce lo metto dentro in questo momento.
Ma guarda, su Tomori io credo che poi quello che a me non torna è l'ingenuità anche di molti di noi colleghi, no? Che a un certo punto hanno cominciato pronti via a dire che Pirlo era il maestro e che aveva queste meravigliose idee offensive, che genio, che ammirazione.
I moduli che non l'avevamo mai visti, scrivevano ti ricordi Fabio? C'erano i moduli, giocherà col 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 e io facevo, ma chi l'ha mai visto questo? Dove li faceva sti moduli?
Voglio dire, la stampa sportiva ha delle grandi cose, dobbiamo assumercene le responsabilità, non tutti, adesso fa piacere dirlo perché io però non stavo nella banda, però siamo stati mandolinari, come diceva mio povero amico Giammania Gazzaniga, di gente come Yong Gong Li, hai capito? Di personaggi di questo genere, che se tu vai a cercarti le raccolte dei quotidiani, ma anche dei giornali politici sportivi, ti presentavano Yong Gong Li e Fassone come il nuovo verbo di un calcio rivolto alla Cina, e si capiva subito che erano messi lì da qualcuno per fare quella figura lì, non ci voleva mica un genio, no? E così via. Io mi ricordo quando la Gazzetta ha definito Ir, che si presentò la prima volta in Italia, questo piccolo grande uomo citato. Allora faccio tutta questa premessa lunga e noiosa per dire che alla fine anche noi cominciamo così per abitudine a esaltare, adesso Zhang, è tornato Zhang, avessi detto, no, è arrivato dalla Cina, risorge l'Inter, no, tutti questi appunto violinisti di prima fila. Su Tomori è evidente che questo è un ragazzo di 21 anni che veniva dall'altra parte del mondo, che nel Chelsea era considerato una ottima riserva e che dopo alcune partite sinceramente impressionanti che ha fatto, prima o poi doveva cominciare a perdere colpi, perché se no era Beckenbauer, ma se era Beckenbauer il Chelsea non lo faceva andare via in prestito un anno al Milan, e sta succedendo banalmente questo. Poi se tu dici li spenderesti 28 milioni per uno così, ti dico che la cosa più bizzarra del Milan è che Milan ha preso Kier sostanzialmente a zero, che non giocava nell'Atalanta e che si è rivelato il suo miglior difensore negli ultimi due anni. Ma perché il Milan ha preso Kier dell'Atalanta? Perché ha visto in lui chissà che cosa? No, perché doveva sbolognare il suo difensore, come si chiama quello che è andato in cambio all'Atalanta, che adesso
Caldara,
che era della Juve, che il Milan
il nuovo Scirea scrivevano.
Ma poi alla fine chi era arrivato lì per una serie di triangolazioni casuali, perché il Milan ha visto chissà che. Tant'è vero che la vera operazione fu scambio alla pari tra Bonucci e Caldara, scoprono che Caldara non è all'altezza per tante ragioni, non sanno più come liberarsene e bontà sua Gasperini a Bergamo dice vabbè mandatelo da me, io c'ho sto Kier che non me ne faccio niente, lo volete? Chiamo Kier. Perché questa è la storia di Kier.
Vabbè. Paolo, ci sei? Voglio concludere con te.
Ci sono. Però no, guarda, proprio per mi inserisco sulla scia di quello che ha detto Fabio, per dire un pochettino i difetti un pochettino del nostro modo di agire come giornalisti sportivi, no? In assoluto non è tanto, diciamo, il fatto che lui inserisce che improvvisamente le mandolinate, no? Cioè fare un pochettino il verso a qualunque novità, è peggio, cioè è il difendere posizioni senza tener conto della cronaca e della realtà. Cioè, a volte siamo così autoreferenziali da non cambiare idea nemmeno se cambia la realtà. E questa è la cosa più allucinante. E perché, io te lo dico con un atto pratico e concreto, perché quando c'è stato il cambiamento che poteva esserci di Ragnik e la difesa di Pioli, ma sono scese in campo le fanfare.
Sì, è vero,
no,
bravo.
Ma Pioli,
hanno fatto passare Ragnik per un cretino. Per un cretino l'hanno fatto passare.
Io ti dico, oggi ho riletto, rileggo sconcerti, rileggo tanti e leggo squadra incompleta, squadra che anche da un punto di vista di mercato non va bene. Bennacer e Ibra sono stati due mancanze enormi, un po' meno Teo Hernandez. Ma tutti questi giocatori sono stati celebrati e tutti quanti hanno fatto cartello per difendere Pioli, tutti abbiamo celebrato Maldini e anche Massara, però poi alla fine oggi ci stiamo quasi rimangiando tutto. Allora io dico, è vero che ci sono anche dei punti fermi nel giornalismo italiano che tu te li vai a leggere o li ascolti e in qualche modo rappresentano un riferimento, verissimo. Però anche costoro, dico anche costoro, beh, diciamo, devono cambiare idea di fronte a delle realtà che mutano. Cioè, è questo che io non accetto molto nel giornalismo sportivo italiano. Cioè, il fatto di difendere delle proprie posizioni anche quando la realtà cambia. Io posso dire che Agnelli ha fatto bene fino a un certo punto, ma da un certo punto in poi è stato un disastro. E bisogna dirlo, non è che perché siccome l'ho difeso. No, la realtà del calcio, per fortuna, e anche la sua bellezza, cambia non solo all'interno di una stessa partita, ma all'interno di una stessa settimana. E noi dobbiamo essere pronti, sì, non perché siamo delle banderuole, ma perché in quel momento ci sta un'altra situazione che
si è sviluppata. Certo, certo. Però Paolo non mi ha risposto su Pioli e Tomori,
non l'ho sentita perché ero fuori linea, perché era caduta la linea.
Se posso, scusa, sì, se posso interrompere, sì, Paolo, solo un secondo, vai. Una battuta. Vladimiro Camminiti, storico, grande collega di Tutto Sport, Paolo ancora non lo dirigeva, che è mancato ormai una ventina d'anni fa. Una volta in una trasmissione che conducevo io, lui era siciliano, no? E io lo accusavo, non io, poi, ma qualcuno lo accusava, insomma, dice: ma lei sul tal giocatore prima ha detto che era un brocco, poi ha detto che è un fenomeno. E lui rispose così: io sono giornalista, giornalista deriva da giorno, e io ogni giorno posso cambiare idea.
Non fa una piega.
Non fa una piega.
No. Quindi quando ci dicono anche a noi, avete detto.
Ma poi ci sono gli eventi che ti portano anche a cambiare, cioè per forza, no? Paolo, proprio in proprio in sintesi, Tomori, sì. Pioli, futuro, li vedi? Vai.
Ne aggiungo un'altra e poi torno su questa sua domanda. In passato vi ricordate i duelli Brera-Palumbo?
Sì.
Cioè, quelle erano delle posizioni stratificate tra difensivismo e diciamo risultatista, perlomeno sì, attaccante, chiamiamolo attaccante, cioè tra chi in qualche modo propugnava un certo tipo di calcio e piegava qualunque ragionamento su quella sua concezione del calcio, eh? Cioè, sì, quindi sì, questa è una storia che ci trasciniamo da anni.
Da anni, da anni, quindi, vero.
Su Tomori e Pioli, che ti devo dire? Cioè, se possono rimanere, se è un problema loro il Milan? Cioè,
no, secondo te uno deve essere riscattato a 30 milioni, 28 sì, milioni. Sì. L'altro, il futuro, se non dovesse centrare la Champions, proseguire con Pioli, cioè questo era un po' il...
Pioli torna ampiamente in discussione, perché... Perché, diciamo, in qualche modo dobbiamo renderci conto che la fortuna di quest'ultimo Milan è stato l'arrivo di Ibra. Perché la scena è cambiata completamente, certo, dal gennaio in cui, certo, è arrivato Ibrahimovic. Quindi, senza voler sminuire Pioli, ma Pioli senza Ibra è proprio completamente dimezzato. Poi, per carità, è una bravissima persona e anche un costruttore, ma a tempi diversi rispetto a quelli di una grande squadra. E poi, di fronte, diciamo, allo sfaldamento di determinati convincimenti, beh, non l'ho visto tanto pronto nel poter in qualche modo, poi ci saranno tutte le attenuanti del mondo, si sono infortunati in tanti, il Covid, eccetera, 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 però questo crollo improvviso del Milan è esagerato. Cioè, il Milan sta fuori dalla Champions ed era in lotta per lo scudetto, quindi ha perso tantissimi punti da un certo momento in poi. E su Tomori a me non dispiace, devo dire la verità, cioè, è un giocatore che mi piace, sì.
Lo confermeresti, va bene, è stato come sempre un gran piacere, sì. Vi voglio salutare a tutte e tre, Daniele Garbo, Fabio Ravezzani e Paolo De Paola, grazie veramente per essere stati con noi, un abbraccio,
ciao, buona Daniele, giornata, ciao,
adesso noi ci fermiamo, un piccolo break e poi torniamo perché il pomeriggio è ancora lungo.